Dunque, la traduzione che vi ho dato non è quella della CEI, che mi è sembrata giusta, ma un po', diciamo, un po' più banalotta, ecco. Vi ho dato la traduzione che si trova nel lavoro monumentale che ha fatto sui Salmi Gianfranco Ravasi, una delle sue prime opere. Lui ha scritto due cose fondamentali in gioventù. Una è su Coelet, monumentale, e questa sui Salmi in tre volumi, e quindi veramente un lavoro assolutamente corposo, un assolutamente straordinario per i riferimenti, non solo riferimenti interni alla Bibbia, ma riferimenti, come lui fa in genere, a letterature esterne, antiche e moderne, riferendosi appunto. Allora, mi è parso che quella traduzione che lui ha posto sia una, per noi, insomma, maggiormente utile e significativa per farci entrare un po' nella dinamica di questo testo, la cui sigla potrebbe essere, in questa metafora, la vita è come l'erba. Da un passaggio che noi troviamo nel versetto 6 del Salmo, appunto, e che può essere un po' intesa, talmente efficace, straordinaria, ovviamente una metafora usata in tutte le letterature di tutti i tempi, grazie, per indicare appunto l'esistenza, il modo di essere, la condizione umana. La vita è come l'erba. Mi pare che possa ben rappresentare, insomma, come si può dire, una sigla di questo Salmo. È un titolo ideale, ecco, di questo Salmo, che è una elegia intensa dedicata alla precarietà e alla caducità umana. Ecco la parentela con il nostro studio su Coelet, che vedremo in vari punti. Ma oltretutto è un salmo che Agostino Bea, come sapete, grande, grandissimo studioso della Bibbia, la definiva come inter preclarissimus totius salteri, vale a dire tra i più straordinari salmi che si trovano nel Salterio. E devo dire che io stesso, se posso esprimere una esperienza personale di questo salmo, devo dire che ovviamente nella nostra gioventù eravamo abituati a leggere costantemente il Salterio nelle ore diurne, e ovviamente lo leggevamo nella versione della Vulgata, e quindi nella versione della Vulgata ti restava impresso enormemente. Io devo dire che per me, per alcuni passaggi che poi vi segnalerò, è il salmo che più mi è rimasto impresso come elemento di educazione alla vita, al modo di intendere, insomma, la vita. Ecco. Detto questo, con questo Salmo 90 si apre il quarto dei cinque libri in cui il Salterio è stato diviso nella tradizione giudaica. La tradizione giudaica, in realtà, come si può dire, quasi in simmetria ai cinque libri della Torah, aveva ordinato il Salterio, questo libro della preghiera di Israele, l'aveva ordinato in altrettanti cinque libri, per fare da simmetria, quasi una sorta di compendio corale e di preghiera ai cinque libri del Pentateuco. Non sempre i raggruppamenti che sono stati fatti nella tradizione ebraica hanno significato contenutistico così forte, ma insomma sta di fatto che però questa suddivisione ha ancora una sua importanza. In particolare è interessante segnalare, notare come il quarto libro dei Salmi, il quarto libro che va dal 90 al 106, sono pochi salmi, di questo libro quarto è attestato l'uso liturgico sinagogale in epoca post-esilica per la festa di Sukkot. Ora, questo ci dice qualche cosa. la festa di Sukkot, voi sapete, una delle grandi feste della tradizione ebraica, dopo Pesach, dopo Pasqua, forse la più sentita, era la festa che si faceva nell'autunno e che era la festa del raccolto, in fondo, la festa dell'abbondanza. Ora, in questo uso liturgico, che durava 7 giorni, dura ancora tuttora nelle comunità ebraiche 7 giorni, come sapete ancora si costruiscono le succah, vale a dire queste capanne, la gente che sta nei condomini cerca di costruire fuori nelle terrazze una specie di capanna con delle fronde di alloro, di arbusti, e questa capanna che deve restare a cielo aperto, cioè deve restare a cielo aperto e coperta soltanto dalle fronde. E questo perché, ovviamente, in epoca di sedentarizzazione, la festa di Sukkot doveva ricordare al popolo insediato, ormai stabilizzato, ricordare gli anni del deserto, ricordare la precarietà delle loro abitazioni quando erano nel deserto. Per questo si doveva vedere le stelle, e quindi non ci doveva essere un tempio, era una casa, era appunto una capanna. Ora, in questa celebrazione di Sukkot, noi abbiamo che il Salmo 90, abbiamo attestato, costituiva la meditazione preliminare destinata all'apertura del ciclo delle celebrazioni di Sukkot. Ma non dimentichiamo poi un'altra cosa che ci interessa molto, che forse ci è già stata detta da qualcuno, mi pare di ricordare, che uno dei testi più usuali della festa di Sukkot era il rotolo di Coelet. Ora, questo ci dice già che c'è una qualche parentela, eh? E perché, ci si chiede, non è facile dare una risposta, festa del raccolto, festa dell'abbondanza, ma perché Coelet, perché il Salmo 90 come introduzione, perché il libro, il rotolo di Coelet? Beh, perché costituiva in qualche modo un memento della precarietà. Nel momento in cui c'è questa festa dell'abbondanza, in cui si raccolgono i prodotti della terra, sembra come all'uomo di avere un certo delirio di onnipotenza. Ecco allora che questo memento, sia del Salmo, costituito dal Salmo 90, sia dalla lettura del rotolo di Coelet, è un memento circa la precarietà e in qualche modo la inanità, la inutilità, il soffio, come abbiamo sentito varie volte, dell'opera e della vita umana, quasi per contrasto rispetto appunto, diciamo, al carattere festivo di questa ricorrenza. Seconda considerazione: se voi aprite, vedete che preghiera di Mosè, uomo di Dio, o meglio, preghiera è appunto indicare il Salmo di Mosè, uomo di Dio, c'è un punto di mezzo. Allora, molto singolare questo fatto, perché il libro dei Salmi è solo a questa composizione, il Salmo 90, si dà questa paternità di Mosè, uomo di Dio. Certo, in vari altri luoghi della Bibbia ci sono altre odi che sono messe in bocca a Mosè. Tuttavia questo è l'unico salmo. Allora ci si chiede che significato abbia questa cosa. Molto si è discusso nell'antichità. Molti pensavano appunto che fosse stato composto da Mosè, ovviamente nella visione mitica degli antichi, ma bisogna dire che già Agostino, nel suo commento, monumentale commento ai Salmi, faceva notare che se il Salmo fosse di Mosè l'avremmo trovato nel Pentateuco e non in questo testo. Ovviamente era un'osservazione che poteva essere anche discussa. Comunque, insomma, a parte questa considerazione, il contenuto del Salmo 90, anche se ha certe parentele, certi riferimenti con temi deuteronomistici, però nel suo insieme rileva di un linguaggio e di un ambiente vitale che certamente è molto tardo, quindi è l'epoca del dopo esilio e quindi è assolutamente impossibile che fosse un salmo composto appunto da Mosè. Ma quindi sostanzialmente è un riferimento più poetico che storico questa paternità a Mosè. Sappiamo che nell'antichità questo avveniva in modo frequentissimo, che per dare maggior valore infatti uomo di Dio, questo dava la credibilità e l'autorevolezza dell'autore di questo salmo. Normalmente i salmi sono detti di Davide, ma invece qui è detto di Mosè. Allora, come mai? Beh, in qualche modo si potrebbe anche pensare che preghiera di Mosè, perché può rispecchiare anche lo stato d'animo di questo Mosè, di questo conduttore del popolo, il quale dopo tutto il percorso dell'Esodo sente sfuggirgli di mano la meta attesa e sospirata, la terra promessa. E con lui tutta la generazione cosiddetta la generazione del deserto, cioè quelli che nel percorso muoiono nel deserto senza aver raggiunto la meta. E dunque potrebbe essere anche questa idea che Mosè, che sente sfuggirgli la meta attesa e sospirata, e quindi cerca di affidarsi a Dio perché Dio possa dare un senso a questa sua esistenza, che anche lui, pur essendo conduttore fondamentale, guida di Israele, ha visto essere così fragile e caduca, perché nel Monte Nebo vede la terra promessa e poi viene, diciamo, col bacio di Dio, secondo tutta quella letteratura interessantissima che è stata fatta nella tradizione ebraica, appunto la morte di Mosè, che abbiamo varie volte anche studiato ed esaminato. Questo potrebbe essere in qualche modo un'indicazione del perché questo salmo, che un po' si stacca dagli altri raggruppamenti, è un salmo un po' a sé stante questo, ecco, perché ha indicata questa paternità in Mosè. Dunque si tratta qui di una meditazione collettiva nel Salmo 90, meditazione collettiva sulla vita umana, ecco il titolo, La vita è come l'erba, non è un titolo che si trova nella Bibbia, è un titolo che si può dare come tanti altri, del cuore di questo testo, meditazione collettiva sulla vita umana, sulla sua caducità. È proprio questa idea della caducità, del vuoto, del soffio. La vita umana è un soffio. Questo ci rivela come il clima spirituale di questo testo sia simile a quello di certe pagine di Giobbe e soprattutto quelle a certe pagine di Coelho. Ovviamente in una prospettiva diversa, perché questo è una preghiera in fondo, quindi a un certo punto si rivolge a Dio e chiede a Dio delle cose. Certo anche Giobbe lo fa, Coelho lo fa molto meno, però questo senso della condizione umana che è al cuore di questo salmo, quantomeno nella prima parte, quella fino al versetto 13, il cuore di questo testo risente molto della spiritualità, della cultura, dell'attitudine, insomma, dell'attitudine di discussione, di disperazione che noi troviamo in questi, sia nel libro di Giobbe con diversi accenti, sia nel libro di Coelho. Ulteriore aspetto, accennavo al fatto che potremmo suddividerlo in due parti questo salmo, dall'1 al 12 e dal 13 al 17. Ci si è chiesti da parte di molti studiosi se il salmo quale noi oggi lo abbiamo sia la risultante di due testi differenti che siano stati poi unificati. Quindi sarebbe dal 2 al 12, l'1 è l'intitolazione preghiera di Mosè, uomo di Dio, quindi dal 2 al 12 fino alla Sapientia Cordis che vedremo poi, e poi dal 13 al 17 un altro salmo. Certo, lì è anche vero che la sensibilità muta, perché nella prima parte c'è Dio e l'uomo, nella seconda parte c'è il popolo, e quindi c'è anche una modificazione in qualche modo dell'ambiente vitale probabilmente, ma insomma, malgrado questa tesi era stata sostenuta in passato, ma sembra oggi ai più, ovviamente sono sempre ipotesi, abbandonata, e si preferisce l'idea che vi sia si debba far prevalere una certa unitarietà di questo salmo. In ogni caso, pur accettando l'idea che sia un salmo unitario, ovviamente poi è difficilissimo andare a capire quali sono state le fonti del libro dei Salmi, è un tema assolutamente difficile da vedere su quali fonti si sono basati per comporre, in epoca probabilmente del post-esilio, anche una tarda, queste preghiere di Israele, che erano peraltro delle preghiere utilizzate, praticate nella sinagoga, che sono state rimodellate, risistemate, tradotte in poesia e tradotte in canto, perché i salmi, voi sapete, vuol dire lodi, vuol dire canto, e la stessa nostra formula salmo richiama lo strumento musicale con cui si accompagnavano queste canzoni. Insomma, la prima, magari questo si possa dire unitarietà, però si può anche ben considerare che vi siano due parti. La prima, una meditazione sapienziale proprio sulla brevità e sulla caducità della vita umana, mentre nella seconda parte si sviluppa più una supplica, una lamentazione pubblica in cui Israele, servo sofferente, ecco il richiamo al Deutero Isaia, menziona le lunghe sofferenze storiche e implora da Dio la liberazione, la grazia, la sua misericordia, la sua compassione. Nel suo insieme, insomma, il Salmo 90 si presenta come una sorta di meditazione, supplica, sapienziale, anche se a questo termine l'acma è molto vasta, quindi sapienziale possono orientare tante cose, ma qui certamente abbiamo un elemento, nel senso che questo termine sapienza viene indicato, sia pure di sfuggita, nel versetto 12. Quindi supplica sapienziale che realizza in qualche modo un dosaggio molto abile tra tristezza, malinconia, è un salmo molto malinconico in fondo, in questo la parentela con Giobbe e con Coelet è evidente, addirittura da incubo in certi momenti, è un mix, un dosaggio tra tristezza, malinconia, incubo ed anche speranza, però, perché soprattutto l'ultima parte è aperta a una speranza. Una supplica, dunque, che ha come simbolo dominante, potremmo dire tema dominante, il filo conduttore, il tempo. Potremmo dire tempo di Dio e tempo dell'uomo. Tutto il Salmo è incardinato in questa contrapposizione. Tempo di Dio e tempo dell'uomo, o se si vuole, certi autori dicono l'eternità e tempo. Certo, si può anche dire eternità e tempo, ma nella mentalità, nella cultura, nel linguaggio dell'ebraismo non esiste il modo per indicare un'astrazione che è l'eternità. Ecco allora che questa idea del tempo di Dio viene segnalata con una serie di metafore. Tempo di Dio e tempo dell'uomo, e qui diciamo che il cuore di questo salmo è proprio il contrasto, il far emergere un contrasto radicale, tempo di Dio, tempo dell'uomo. Allora, se noi seguiamo, tendo dal versetto 1 secondo Stico, dove si dice: Signore, tu un rifugio, tu sei stato per noi di generazione in generazione. Dunque qui c'è appunto l'eternità di Dio, il tempo di Dio, tempo senza tempo di Dio, di generazione in generazione. Tu sei stato per noi un rifugio, qui la terminologia può essere discussa, più sembrerebbe che il termine ebraico indicasse una residenza stabile, un luogo di riparo tu sei stato, oppure appunto un rifugio mentre imperversa la tempesta della vita e il flusso delle generazioni scivola via come un torrente impetuoso. Il flusso delle generazioni, che è proprio della storia umana e da cui Dio è sottratto. È qualcosa di analogo questo versetto 1b e c, rifugio di generazione in generazione, qualcosa di analogo noi troviamo proprio nel libro di Coelet. Se voi ricordate, nel libro di Coelet, al capitolo primo, al versetto 4, c'è questa idea della generazione. Una generazione va, si dice, una generazione viene, ma la terra resta se stessa. È una visione più laica quella di Coelet. È la stabilità, il rifugio è nella terra, mentre il fluire così affannoso. Mentre qui c'è sempre quest'idea di generazione in generazione, una formula così usata, così straordinariamente comune alla cultura ebraica antica e moderna. Qui è una preghiera, Coelet non è una preghiera, teniamo conto di questa differenza fondamentale, mentre qui appunto questo flusso delle generazioni che passano come un torrente impetuoso, il rifugio, la stabilità qui è data in Dio come rifugio e non nella terra, come appunto nella lettura di Coelet, per cui invece la stabilità, fissità è la vede nella natura, nella terra. E qui c'è questa immagine, sopravviene subito prima che i monti fossero generati e che la terra e il mondo partorissero. Qui c'è una immagine particolare della terra madre che genera i monti eterni in qualche modo. Un modello cosmogonico c'è sotto, non necessariamente creazionistico. Cioè non è che dice prima che Dio creasse i monti, no, dice semplicemente prima che i monti fossero generati, anzi, è che la terra e il mondo partorissero, la terra e il mondo che partoriscono la vita in qualche modo, non che questo sia in contrasto con l'ipotesi creazionistica, ma certamente qui non c'è quella idea. Allora, questa evocazione della madre terra, un modello poi presente in tante culture, prima ancora del parto dei monti, cioè dello scheletro strutturale del cosmo, Dio era, dice, tu sei da sempre e per sempre. Ecco questa eternità, da sempre e per sempre. Quindi l'arco delle epoche, dell'Olam, il seguirsi delle età, delle epoche storiche, del tempo in cui non si conosce il principio e non si conosce neanche la fine, ma si dice da sempre e per sempre. Il da sempre ovviamente si riferisce al passato, l'inizio, e il per sempre si riferisce al futuro. Ecco che in qualche modo questo tempo senza tempo di Dio, questa eternità di Dio qui appunto non viene indicata in termini filosofici o in termini, diciamo, intellettuali, ma viene tutta decifrata, coniugata con queste immagini, con queste espressioni. Da sempre e per sempre tu sei Dio, quindi passato e futuro sono completamente trascesi nella visione era appunto senza tempo di Dio. E poi nel versetto 3, qui c'è certamente qualcosa di molto, molto interessante, importante. Versetto 3, se voi seguite, tu fai tornare l'uomo alla polvere e dici: tornate figli dell'uomo. Quindi il tempo di Dio a confronto col tempo dell'uomo, qui viene messo a confronto in modo radicale, e quindi il destino dell'Adam è quello di tornare alla polvere. E questo tornare alla polvere è frutto dell'ordine di Dio, e dici, è l'unica volta in cui dice che Dio dice qualche cosa: tornate alla polvere, tornate figli dell'uomo, tornate alla polvere. Beh, qui insomma è chiaro che il riferimento va in modo evidente, automatico, a Genesi, capitolo 3, il versetto 19, dove noi abbiamo questa celebre affermazione, insomma, dopo la caduta, dopo il racconto della caduta: con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. Come sapete, una espressione molto interessante, molto significativa, che è stata ripresa nella cultura cristiana, nella liturgia delle ceneri, no, del mercoledì santo: memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. Ora, questa idea, ma quello che è singolare è che questo è il comando di Dio. Ora, qui certamente le opinioni talvolta vanno un po' messe in discussione di fronte alla forza rompente di questa affermazione. Tu fai tornare l'uomo alla polvere e dici: tornate figli dell'uomo. Allora, in alcune letture, lo stesso Lutero dice: ma che vuol dire convertitevi figli dell'uomo? E invece convertitevi non può essere, cioè, una lettura spirituale, ma qui è una riaffermazione, è un rafforzativo di quel tu fai tornare l'uomo alla polvere e dice: tornate figli dell'uomo. Voi dovete tornare, cioè il destino della condizione umana è dalla polvere alla polvere. E questo trovo che sia, insomma, molto, molto particolare e molto significativo. Nel versetto 4 si dice, sì, dice, e qui in qualche modo questo tempo di Dio, tempo dell'uomo, vengono messi a confronto. E questo destino del ritorno alla terra, un ordine drammatico quello di Dio, di ritornare alla polvere da cui siamo stati tratti, questo ordine appunto che ci scaraventa nella polvere della morte, del sepolcro. E qui certamente diciamo, i paralleli con moltissimi testi che troviamo in Coelet, anche in Giobbe, ma molto in Coelet, certamente sono molto interessanti, significativi. Non abbiamo il tempo adesso di percorrerli tutti. Nel versetto 4, questo confronto tra tempo di Dio e tempo dell'uomo, si specifica i 1000 anni. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Dunque tutte le scale umane di misurazione del tempo sembrano saltare. Un millennio, certamente nell'arco temporale della vita umana, è un periodo monumentale, avvengono una serie infinita di vite individuali, di percorsi storici. Eppure questo millennio, questo arco temporale così monumentale per la vita dell'uomo, per il tempo di Dio è come un giorno. Il giorno di ieri che è appena passato, come un turno di veglia nella notte, Che cos'è questo turno di veglia? Un turno che svanisce in un baleno, insomma, di quelle ore notturne. Gli antichi dividevano la notte appunto in queste veglie notturne che volavano via come un istante che scorre nell'incoscienza, nel sonno, che sono spazzate via dall'arrivo del mattino. Ecco, allora li travolgi come sono, come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte, li travolgi, sono come un sogno al mattino, come l'erba si rinnovano. Ma questo certamente noi troviamo qui un parallelo molto forse ripreso da questo Salmo, in un altro testo del Nuovo Testamento, questa volta nella seconda lettera di Pietro che abbiamo fatto con altri gruppi, al capitolo 3, al versetto 8, dove si dice, attribuita a Pietro, è una lettera cattolica, una lettera anzi quasi sicuramente non attribuibile a Pietro, insomma, ma a un entourage piuttosto successivo, dice: una cosa non dovete perdere di vista, carissimi, davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Noi vediamo che questa formula per indicare il contrasto tra il tempo dell'uomo e il tempo di Dio, diciamo, è ripresa anche in questo testo. Quindi svanisce in un baleno. Ed ecco allora che qui si inserisce quella metafora di cui, da cui avevo tratto il titolo, che si potrebbe dare come tanti altri, ma insomma più significativo, la vita è come l'erba, metafora cui si usa la raffigurazione simbolica del filo d'erba o del fiore. Li travolge come un sogno al mattino, voi vedete lì questo mattino e mattino, come l'erba, lì diciamo il testo è piuttosto faticoso dal punto di vista della ricostruzione filologica, ma insomma il significato è ben evidente. Come l'erba si rinnovano, al mattino il filo d'erba, l'erba nasce al mattino, fiorisce e si rinnova, ma alla sera è già falciata ed è avvizzita. Questa fulmineità dell'esistenza è come un filo d'erba, ripeto, ripresa in tante tradizioni poetiche, antiche, medievali, moderne, da Dante stesso, insomma, è su questa idea del filo d'erba. Nella traduzione della Vulgata, sempre così efficace, si diceva: d'estere succiditur et arescit, questo filo d'erba, questo prato erboso, nasce alla mattina, ma alla sera, d'estere succiditur, è falciato e diventa secco, è finito. È la polvere, è questo andare nella polvere. E questo, diciamo, è un'immagine preziosa, straordinariamente preziosa, insomma, che rimane nell'immaginazione, che impreziosisce moltissimo questo Salmo. Ma qui, ripeto, alcuni parallelismi li potremmo trovare in Coelet ed in altri testi, ma qui noi, nel versetto 7, però questa caducità della vita umana, questo fatto che dura un giorno, dura lo spazio di un mattino, si dice nel linguaggio comune, no? La vita dura lo spazio di un mattino, viene collegata nella impostazione di questo Salmo, questa fugacità, precarietà dell'esistere umano, viene collegata, la sua causa viene posta con un accento di carattere antropomorfico nell'ira e nel furore di Dio. Siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Ora, tutto questo noi non abbiamo, quando Coelet e anche quando Giobbe parlano di questa, in modo drammatico, di questa fugacità della vita, non è che dicono, anzi, nel libro di Giobbe c'è proprio il contrario, perché ho ricevuto tutte queste disgrazie e questa vita mi è diventata impossibile se non ho fatto nulla. Mentre qui c'è questa idea, la causa viene posta nell'ira e nel furore, ovviamente ira e furore sono dei modi antropomorfici per indicare Dio, il quale viene rappresentato come una sorta di sole implacabile, come il sole implacabile dell'Oriente, che tutto consuma e tutto annienta, come annienta l'erba, l'erba che viene falciata e che si secca. L'ira, vedete, dalla tua ira, dalla terribile, davanti a te poni le nostre colpe. Questa idea che tutto questo, che la condizione umana sia legata alla ira, ira di Dio, alla collera di Dio, perché davanti a Dio si pongono le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto. Cioè dire che l'ira di Dio si accende a causa delle nostre colpe che sono davanti a te, come pure i segreti più nascosti che nessun uomo riuscirebbe a perlustrare da se stesso, i segreti della propria vita interiore, però vengono illuminati dalla luce del tuo volto. E quindi, diciamo, qui a differenza c'è questa idea di ricondurre la condizione umana alla colpa, alla da un lato collera di Dio, ira di Dio, derivanti dalle nostre colpe. E così dice il versetto 9: tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera. Questo, vengono annientati, svaniscono come un soffio, svaniscono per la tua collera, consumiamo tutti i nostri anni come un soffio. Quindi il giudizio di Dio sulle nostre colpe fa svanire tutti i nostri anni come un soffio. E qui il soffio, certamente, questo è questo di Coelho. Abbiamo detto che non hanno tradotto male vanitas vanitatum, che doveva tradursi soffio, ma insomma cambia, ma non poi tanto. Cioè, è la inutilità, è la vacuità, è l'inanità dei nostri anni, come un soffio, un sospiro inconsistente che richiama appunto quel Abel Avalim di Coelet, come un soffio. E qui la meditazione sulla brevità della vita viene declinata con un atto poetico singolare e indimenticabile, almeno per me indimenticabile, perché ce l'ho in testa da quando ero ragazzino, che suonava nel testo di San Gerolamo, nel testo della Vulgata, suonava summa annorum nostrorum sunt septuaginta et si validi sumus octoginta et plerique eorum sunt labor et vanitas. La forza di questa traduzione latina certamente è molto forte, ecco, perché restava infissa nella memoria, mentre oggi c'è molto più difficile mandare a mente tutte le nostre traduzioni. Che cosa si vuol dire qui in sostanza? Gli anni della nostra vita sono 70, quindi una valutazione molto realistica. 70 erano già molti per quelle epoche, 70, e al massimo, se si è robusti, et si validi sumus, diceva, se siamo proprio ben prestanti, 80 anni. E quello che è interessante è che la vita è misera nella sua dimensione quantitativa, 70 al massimo 80, ma ancora di più nella sua dimensione qualitativa, perché la gran parte di loro, di questi nostri anni, il loro agitarsi è vana fatica, è un soffio inconsistente, fatica vana. Fatica da un lato perché è un operare, un darsi da fare, ma che al fondo non ha poi un riscontro, cioè questa precarietà totale dell'esistenza. Sì, questi anni della nostra vita, sia che siano 70, che siano dai, il loro agitarsi è fatica vana, sunt labor et vanitas. Sì, passano presto e noi vogliamo via. È straordinaria questa forza, l'efficacia di questa idea di come la vita umana sia assolutamente destinata a scomparire, sembra qui scomparire nel nulla, e noi vogliamo via. Qui in qualche modo abbiamo da segnalare questo versetto 10 perché lo trovo veramente straordinario, ma versetto 11 poi dice: chi conosce la potenza, questo potrebbe essere concepito come un po' un punto di passaggio tra tutta questa prima parte, che voi vedete fa molta questa accentuazione, diciamo, sulla condizione umana, quindi di stampo coelettiano tutta questa prima parte. Chi conosce la potenza, a parte la questione dell'ira, della collera, del peccato e della colpa, chi conosce la potenza della tua ira e chi sente i pesi della tua collera? Questa è una sorta di punto di comunicazione tra la prima parte e la seconda del Salmo, in cui ritorna questa metafora antropomorfica dell'ira, la potenza della tua ira e della collera, il timore, i pesi, chi sente i pesi, taluni traducono il timore della tua collera. E qui un altro straordinario versetto, veramente straordinario, nella formazione, nella cultura dell'ebraismo e del cristianesimo, e, insomma, in cui c'è una preghiera, perché rivolgendosi a Dio il salmista chiede a Dio un dono di conoscenza, di saggezza. Insegnaci, dice qui, a valutare i nostri anni per acquisire un cuore sapiente. Allora qui le traduzioni di dettaglio, il senso è ben chiaro, ma le traduzioni di dettaglio possono essere diverse. Ripeto, la traduzione della Vulgata sarà, perché ce l'ho in testa, in mente, nel cuore da tantissimi anni, diceva di numerare nos, doce, dies nostros, ut perveniamus ad sapientiam cordis. Di numerare, insegnaci questa preghiera davanti a tutto questo scenario, insegnaci a contare, vuol dire a valutare, a pesare i nostri giorni, no, doce nos, di numerare dies, i nostri giorni, perché noi possiamo giungere ad sapientiam cordis. Ecco qui questo richiamo alla sapienza, ma qui però c'è una sapienza un po' particolare. Allora, sto a tradurre alla sapientiam cordis, questo è il tradizionale lettura, oppure perché noi torniamo per acquisire un cuore sapiente, sapienza del cuore, come noi vogliamo. Insomma, in ogni caso, davanti a questo scompenso tra il tempo di Dio e il tempo dell'uomo, questa preghiera chiede a Dio un dono di conoscenza, un dono di saper contare, di saper enumerare 1, 2, 3, 4 i nostri giorni, sapendo che sono tutti molto, molto finiti, ma saperli numerare, perché noi possiamo giungere alla sapientia cordis. Sappiamo giungere, sapientia cordis ovviamente voi sapete è un termine molto molto usato in tutta la tradizione monastica, ma poi usato anche, diciamo, nella storia anche della Chiesa moderna, la tipica espressione con cui si indicava Roncalli Giovanni XXIII, lui era uno che era sapientia cordis. Di sapientia cordis si parla anche nel titolo, voi sapete, di questo libro con cui sono stati festeggiati i 70 anni di Enzo Bianchi, un grosso volume di miscellanea, di tanti contributi, ecco, è appunto intitolato Sapientia Cordis. Cosa? Per indicare in sostanza che non si tratta qui di una conoscenza razionale, con ogni probabilità, di una conoscenza né solo razionale, solo intellettuale, ma questa sapientia cordis è l'accettazione esistenziale del limite della vita e del suo effimero e del suo evel, del suo vuoto, come parte di un destino o di un pensiero di Dio. E in questo si fa consistere la... Ovviamente di fronte a tutto questo ci può essere la rivolta, il non accettare, il non comprendere, ed è una cosa più normale, soprattutto ai nostri giorni, no? Ora, il salmista qui ci dà questa indicazione, non la risolve, ma chiedere a Dio questo, di poter avere, di poter ricevere una capacità di contare uno ad uno i nostri giorni, perché questo ci possa dare una pacificazione interiore, potremmo dire, pacificazione intelligente, ma una pacificazione interiore che deriva dall'accettazione del limite. Voi sapete che anche nella psicologia uno degli aspetti principali nella contraddizione, nella vita affettiva, nella vita, è quello di l'accettazione di sé, accettazione del proprio limite. È la cosa più difficile che ci sia. Poi lavorano appunto psicoterapeuti, tutto questo. E qui questo messaggio antico però viene indicato come appunto il principio per raggiungere questa sapienza, sapienza del cuore, o per acquisire un cuore sapiente, come voi volete. Ovviamente il cuore è inteso qui come la sede profonda della vita, che è nella tradizione del cristianesimo orientale, tutta la tradizione, voi sapete, cosiddetta dell'esicasm, di tutte queste esperienze particolari che dicono tutto il problema è della vita spirituale far discendere l'intelligenza nel cuore, in modo da avere un cuore intelligente. Ovviamente questo non è che c'entra direttamente. Ecco, e qui allora, dopo questa espressione così interessante, così forte, qui nel versetto 13 si apre la seconda parte, quindi la preghiera, la supplica viene nella sua parte centrale e diventa un lamento in cui prevale la fiducia, e si apre con il classico interrogativo di tutti i sofferenti della Bibbia. Tutti i sofferenti della Bibbia, compreso appunto Giobbe, dicono: fino a quando starai in silenzio, fino a quando resterai lontano? La domanda appunto sul perché. Che cosa esprime questa? Il desiderio del ritorno di Dio. Ritorna Yahweh. Fino a quando, puntini di sospensione. E ecco allora che davanti a questa condizione umana così assolutamente disastrata e per certi versi disperante, il tono della preghiera del Salmo dice, esprime il desiderio del ritorno di Dio e della sua compassione. E della sua, abbi compassione dei tuoi servi. Questa compassione che abbiamo fatto l'anno scorso, la misericordia, insomma tutti questi termini che più o meno sono, convergono, essere afflitto per qualcuno, e verso i suoi servi esprime questa idea, questa appartenenza che i suoi servi, chi? I suoi servi sono Israele. Dalla affermazione dell'individuo di fronte a Dio, in qualche modo qui viene più in luce l'aspetto corale, la supplica collettiva. Dice: abbi compassione dei tuoi servi. Questo credo esed il termine ebraico. Abbi compassione dei tuoi servi. E qui un'altra bella espressione molto ricorrente nella Bibbia: saziaci al mattino della tua grazia. Qui cambia completamente la prospettiva, qui si trasforma in una richiesta, in una preghiera piena di speranza. Saziaci al mattino della tua grazia. Saziaci è un verbo simbolico e poetico che evoca la fame, questa fame dell'esed di Dio, questa compassione, della misericordia, della tenerezza di Dio. E quindi questo saziaci, questa richiesta, questo imperativo è caro molto al Salterio. Ed è suggestivo poi il fatto che qui venga detto al mattino. Vi ricordate che al mattino, al versetto 5, c'era il sorgere dell'erba che poi viene falciata. Saziaci al mattino con la tua grazia, e questo ci basterà per esultare e gioire per tutti i nostri giorni. Dunque, il mattino, quel mattino che faceva germogliare l'erba, ma dove già si intravedeva la falce che alla sera l'annientava. Il mattino qui come momento di esaudimento. Se voi ricordate un altro salmo, il salmo 30, dove si dice: sì, la sua ira è per un istante, la sua bontà una vita. Alla sera durano le lacrime, al mattino ecco la gioia. Questa idea, insomma, ripresa poi in tutta la tradizione, soprattutto del monastica, con l'idea che al mattino, il mattino ci si sveglia, e il mattino che sorge il sole, e questo è un simbolo, è la metafora di Dio che ci illumina, che ci investe con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi il mattino come momento di esaudimento, molti altri casi ci sono nella scrittura che danno questa accezione, insomma, al mattino. E poi dice al versetto 15 che noi potremo gioire per tutti i nostri giorni. E qui cambia completamente la prospettiva. E 15 dice: facci gioire per i giorni in cui ci hai afflitto, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Qui è il popolo, qui è il popolo che parla, certamente. La sventura, nel senso che questa domanda che supera in qualche modo i giorni dell'afflizione e della umiliazione, facci gioire per i giorni in cui ci hai afflitto. Che cosa vorrà dire questo? Ovviamente questo è stato letto storicamente è stato letto sia dal giudaismo sia dal cristianesimo come una sorta di anticipazione messianica ed escatologica, cioè quasi questo ricompensarci perché tutti i giorni in cui ci hai afflitto, per gli anni che abbiamo visto la sventura, avverrà con la venuta del Messia. Probabilmente il significato non era forse questo, il significato forse è un po' simile a quello che troviamo in un testo di Osea, nel capitolo 6, versetto 1, quando dice: venite, ritorniamo, egli ci ha straziato, egli ci guarirà, egli ci ha percosso, egli ci fascerà. E va piuttosto in questa direzione, anche se ovviamente sono anche legittime queste letture che hanno visto qui una prospettiva escatologica e soprattutto una prospettiva messianica. Versetto 16, e qui appare ancora di più, diciamo, la preghiera si estende il salmista ancora di più, perché dice col versetto 13: i tuoi servi e i tuoi servi, ce l'ho segnalato lì in grassetto, tuoi servi, c'è un'inclusione, appaia ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore sui loro figli. Alla visione della sventura, che qui è la sventura non della condizione umana, ma la sventura del popolo, le sventure del popolo, subentra, si sostituisce la richiesta della visione liberatrice di Dio: appaia ai tuoi servi la tua opera, cioè la tua opera efficace e storica, la tua opera e il tuo splendore, addirittura si chiede una teofania. E il versetto di conclusione che dice: sia su di noi sempre questa bontà, misericordia del Signore nostro Dio. E qui anche una cosa un po' paradossale rispetto a tutto quello che è stato detto prima circa la vacuità, l'inutilità della vita, delle opere, di tutto questo: sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. All'opera di Dio in qualche modo subentra l'opera dell'uomo. Dio, che è un rifugio, abbiamo visto nel versetto primo, può dare anche solidità e sostanza all'opera delle nostre mani. Questo è un po' il paradosso di questa conclusione. Paradosso, ripeto, rispetto a tutto lo svolgimento fino al versetto 13. Dio, che è un rifugio, può dare solidità all'opera delle nostre mani. Ora, in questa preghiera, in questa conclusione, non c'è certamente l'attesa di una vita dopo la morte, che non esisteva nella prospettiva, almeno a livello diffuso, non esisteva, ma l'idea che un'idea molto più parziale, secondo cui Dio con la sua compassione può anche conferire all'attimo fuggente della vita un valore, una stabilità che in qualche modo è vista come il riflesso di un contatto così incandescente della vita umana con lo splendore di Dio. Ovviamente qui è solo un'intuizione, ovviamente questa poi sarà sviluppata in modo diffusissimo in tutto il Nuovo Testamento, ovviamente, per questa. Ma insomma il testo qui non ci consente di andare oltre e ne abbiamo già abbastanza. Grazie.
Scusa, io faccio questa sottolineatura. È un salmo non individuale, ma è un salmo collettivo, scritto in tempo, periodo post-esilio, con la mentalità dell'appartenenza a un popolo. Qui si parla già all'inizio di generazione in generazione, cioè quello che vale, quella mentalità di allora era di succedersi delle generazioni di un popolo scelto da Dio. E anche la conclusione viaggia su questa linea. La mentalità nostra oggi è una mentalità individualistica, signore, e per noi oggi è più facile capire perché il credente sa che la vita di questi giorni poi continuerà con la vita eterna in Dio. Però quando viene scritto questa preghiera, l'idea era che si nasceva e poi si moriva, polvere, dalla polvere siamo nati e in polvere ritorneremo, e tutto si concludeva nell'arco della vita del periodo fuggente. Però era vista di un contesto di appartenenza a un popolo di generazione in generazione, che oggi per noi invece è di gran lunga superata, credo anche per gli ebrei di oggi. Credo che anche almeno un certo numero di ebrei ha una visione più individualistica che non dopo quelli che i fondamentalisti che sono bisogna stare attenti. E comunque quel testo all'inizio, Signore, un rifugio tu sei stato per noi di generazione in generazione, e questa, cioè, chi scrive questa preghiera ha questa mentalità che per oggi, per noi oggi è, sì, apparteniamo, parlo anche delle generazioni, però siamo più
guardiamo
interessati a Dio, insomma, anche perché poi abbiamo la prospettiva cristiana della risurrezione, quindi di una vita che è iniziata non avrà più fine, mentre qui chi scrive aveva un'altra idea.
Sì, sono d'accordo Tullio, però tieni conto che dal capitolo secondo poi al capitolo 12 si parla della vita dell'individuo. Gli anni nostri sono 70 o 80, questo non può essere il popolo. E inoltre il popolo non è che muore, nella prospettiva ebraica il popolo sopravvive e non muore mai, mentre l'individuo muore. Quindi diciamo la parte, il corpo centrale, il quadro è comunitario, soprattutto dal 13 in poi, ma gli aspetti più diciamo importanti, più accesi, sono, riguardano la vita del singolo individuo, se no non si spiegherebbe quel discorso.
Da vivere bene nel periodo dalla nascita alla morte. Per noi invece.
Questo salmo del quarto libro, secondo gli ebrei, secondo la tradizione ebraica, qua dicono, i nostri maestri sostengono che gli 11 salmi che seguono furono composti da Mosè e che Davide li abbia già provati in questa forma, e quindi riconoscendoli come sue preghiere, li incluse nel libro dei salmi. Perché dico questo? Perché per due cose importanti, poi ce ne sarebbero altre, ma il tempo. Il discorso degli 80 e dei 70 anni, se vi ricordate, i patriarchi vivevano molto di più, ma poi peccarono. E quindi Dio ridusse la vita. E quindi ecco il discorso del pentitemi, nel senso che già questo, poi altro discorso, il cuore saggio. Il cuore saggio, intanto il cuore non è quello che intendiamo noi, i sentimenti, ma è la mente per gli ebrei, perché i sentimenti invece sono, come si dice, la camicia, le viscere. E è quello che Davide chiede a Dio, il cuore saggio. Queste sono preghiere di Davide, ovviamente, cioè non è che siano state scritte in quel discorso che giustamente tu hai fatto, ma nella tradizione queste, ecco, anche se vi ricordate lunedì scorso il Ben Daud ha detto non mi interessa come e quando sono state scritte, per noi così sono e così siano. Cioè il famoso character libro, insomma, così sono e così è, e così noi le portiamo, che poi invece nella tradizione cristiana sono state prese. E quindi il cuore saggio, ecco, un'altra cosa, è saggio, non sapiente. E mi pare che anche col Coelet abbiamo visto la distinzione fra conoscenza, sapienza e saggezza. La saggezza è qualcosa di diverso dalla conoscenza, cioè può essere saggio anche la persona che non ha sapienza, non so se, cioè chi non ha conoscenza ma è a conoscenza della vita ed è saggio. E qua mi pare che nella prima cosa che abbiamo fatto c'era proprio questa distinzione tra conoscenza e saggezza. Ecco, poi altre cose qua, ci sono delle differenze che sono proprio tipiche da mentalità ebraica e mentalità invece cristiana, cioè qui le traduzioni sono state fatte.
Questo il libro che tu dici, di chi è questo libro?
Questo qua sono i salmi scritti per settimana, giorno, infatti questo è il quarto libro, lettura settimanale, il quinto giorno sarebbe da fare il giovedì. E sono dei libri scritti da ebrei per uso pocket, per ogni giorno c'è un salmo. Ecco, e sarebbe in origine, questo è il salmo 90, è per gli ammalati. Ecco il discorso anche del simbolo, che siamo polvere. Poi, qua, quando dice ritorna Adonai, ecco il discorso di Yahweh, qua ovviamente non c'è mai, perché non viene proprio usato, che è il ricordo 13. Qua dice placati invece che ritorna, placati o eterno, fino a quando, e tra parentesi sottinteso è sarai adirato, abbi invece compassione dei tuoi servitori. ci sono alcune differenze.
Sì, sì,
ecco, scusate.
Sì, no, no, grazie, è interessante questo.
Sì, sì, lo usano per il bar.
Ah, per il bar mitzvah.
Per insegnare.
Ah, per insegnare ai ragazzi.
Anche, ma lo usano come sta?
Come libro delle ore nostro, tutti i giorni ce n'è uno.
Quindi non
c'è, no?
In Italia
non ci sono.
Ma chi mi arriva?
Grazie.
Grazie.